Contemporanea. Un mondo, tante voci. Ben ritrovati su Radio Immagina con Contemporanea, il nostro spazio di approfondimento che oggi dedichiamo ai libri, alla letteratura e in particolare al Premio Strega. È con noi in collegamento Teresa Ciabatti, scrittrice, tra i 12 finalisti della 75esima edizione del premio con il romanzo Sembrava Bellezza, edito da Mondadori. Benvenuta a Radio Immagina.
Grazie, un piacere.
Ciabatti, lei si era già classificata seconda nel 2017 con La più amata. Che significato ha per lei questa seconda volta?
È un privilegio sicuramente, vissuto con meno angoscia per ora, perché comunque avendolo fatto già la prima volta è sempre più traumatica e quindi quando si ripete un'esperienza già vissuta è meno traumatica, però sicuramente rimane un privilegio come lo è stato anni fa.
Certo, e quest'anno tra i 12 finalisti al premio Strega le donne battono gli uomini 7-5, tant'è che si parla appunto di premio Strega al femminile, un evento raro, tant'è che, lo ricordiamo, in 74 edizioni le donne vincitrici sono state soltanto 11, pur non mancando di certo i talenti femminili nella scrittura. Come mai, secondo lei?
Non lo so, io so che però insomma bisogna correre, ora indipendentemente da quest'anno, parlo in generale, le scrittrici italiane insomma, fanno dei libri molto importanti e secondo me portano la letteratura italiana appunto avanti, fanno fare dei grandi passi. Quindi io ci vuole sicuramente maggiore attenzione. Il fatto che hanno vinto pochissime donne, comunque un'anomalia, va assolutamente, insomma, bisogna starci attenti, bisogna metterci attenzione, tutto qua. Poi è vero che deve vincere il libro migliore, però insomma è assurdo che ogni volta ci sia una maggioranza di uomini.
Sì, ricordiamo che spesso anche tra i finalisti, tra i 12 finalisti, sono spesso in maggioranza.
Quest'anno è diverso, è la prima volta credo che ci sia questa maggioranza.
Sì.
E già ovviamente
è un buon segnale.
Una conquista, sì.
Sì, adesso parliamo del suo romanzo, intitolato appunto Sembrava Bellezza. Lo raccontiamo brevemente, il racconto in prima persona di una scrittrice di successo 48enne, nella cui vita torna a farsi sentire la migliore amica del liceo, che la trascina a fare i conti con i mostri e i fantasmi della propria adolescenza. Un libro che lei introduce con le parole... aperte virgolette, i fatti e le persone di questa storia sono reali. Fasulla è l'età di mia figlia, il luogo di residenza altro. Che cosa c'è in quell'altro?
Tutto, tutto, perché appunto è talmente generico che può essere qualsiasi cosa, che quindi può essere tutto reale, tutto fasullo, o comunque diciamo quell'altro sta a significare che non è importante quanto c'è di vero e quanto di non vero. Di base io quello che cerco sempre di fare, che mi interessa fare, è prendere un po' la postura, la forma dell'autofiction per fare invece romanzi di pura invenzione. E perché la restituire la realtà è impossibile. Noi stessi con la memoria, con la nostra memoria, sistema, taglia, giusta, manipola, quindi figuriamoci, veramente non esiste il racconto oggettivo della realtà, è sempre un punto di vista.
Tant'è che lei ha detto di voler anche un po' aggiustare il tiro rispetto alla più amata, no? Che era stato molto individuale.
No, aggiustare
un libro molto amato, ricordiamo, di grande successo.
Non è nemmeno, a me interessa fare questo lavoro qui, perché comunque come se il bollino di È una storia vera sia una garanzia anche di maggiore empatia da parte dei lettori, degli spettatori,
Beh,
se si tratta di
sicuramente crea
film.
curiosità.
E secondo me invece io voglio dichiarare quanto sia un tranello, quanto questo sia non solo impossibile, ma fasullo e non aggiunge niente il vero o non vero. È quello che ho voluto fare sia nella Piamata che in questo, nella Piamata, diciamo, in modo più, se vogliamo così, pericoloso, perché mettevo il mio nome, cognome,
Sì.
i miei familiari, i posti. Qui insomma c'è poco che coincide. C'è sicuramente il corpo dell'adolescente, alla protagonista dato il mio corpo dell'adolescente, fonte di grande vergogna, di grandi complessi. E c'è anche la protagonista arriva dalla provincia, e poi sì, è una scrittrice oggi, ma insomma più o meno finisce qui
Con una figlia, come lei ha una figlia. Guardi,
sì, la mia di 10 anni e quella di 23, quella del libro.
a proposito, lei appunto ha parlato dell'adolescente che la protagonista del romanzo evoca. Lei si è autodefinita la scrittrice dei sentimenti non corrisposti. E tanto è vero che anche in questa opera, appunto, come lei stessa ricordava, la protagonista si trova a fare i conti con l'adolescente goffa e sbagliata che è stata. E che davvero sembra parlare a ciascuno di noi, anche se lei ci sta dicendo che lei ha dato il suo corpo a questa
No,
adolescente.
no, no, anche questo corrisponde, cioè anche questo diciamo, è un rispecchiamento, perché anch'io non l'ho avuto, diciamo, o comunque, insomma, racconto di sentimenti non corrisposti proprio perché non li ho vissuti.
Certo, sempre a proposito del libro, lei ha parlato di sembrava bellezza come di un libro che mette in scena la caduta e la fugacità del successo, così come fugace è anche l'adolescenza che la protagonista,
Sì.
ricorda. E dunque la giovinezza che sembrava bellezza.
Sì, esatto. Poi a distanza ne ricordo, anche qui interviene l'idealizzazione, quindi ciò che è lontano, soprattutto la giovinezza, per chi non l'ha più, sembra viene ricordato come un momento meraviglioso. Tutto quello che c'è stato, non, come se non. Che se non se il dolore non ci fosse stato, ma non è così. Anche quella è una forma di manipolazione, questa memoria dell'adolescenza. In realtà l'adolescenza è il periodo più brutto per tutti, indipendentemente dal corpo bello o brutto. È un periodo di grande dolore. E insomma, si può riconoscere. E c'è l'incipit meraviglioso di Seminario sulla gioventù di Aldo Busi, che dice che fine ha fatto tutto il dolore che abbiamo creduto di vivere in gioventù. E in quel creduto ci sta tutto. È proprio la chiave, no?
Sì.
Di lettura, perché è quello che crediamo che conta, non è quello che è realmente.
Diciamo
Noi
che questo
poi siamo
è un
un'entità.
libro che ci ricorda quanto profondi possono essere i segni che l'adolescenza lascia in ciascuno di noi, anche quando non portati alla luce.
Sì, anche i malintesi, i fraintendimenti. Quindi la protagonista scopre a distanza di 30 anni quanto tutto quello che non aveva capito. Rispetto a chi la circondava, ai ragazzi che la circondavano, a Livia che era la più bella e sembrava la più felice.
Livia è la sorella della sua amica, che
Sì, sì,
bellissima e irraggiungibile, che poi andrà
sì.
incontro ad un destino
Dopo un
invece.
incidente non lo sarà più. Perciò sembrava bellezza perché tutto è nemmeno un'illusione, però è più che altro è una visione personale
Certo.
che è anche alterazione.
Guardi, allora Mazzucco, prima di salutarci, sta
Sì.
scadendo il nostro tempo. Un'ultima domanda ancora sul premio Strega. La presidente del comitato del premio Melania Mazzucco ha parlato dei titoli selezionati per la dozzina di quest'anno come di storia, di testimonianza e di vita vissuta non casuali nell'anno del Covid. Secondo lei, in una battuta, quanto di ciò che abbiamo vissuto influenzerà la letteratura?
Ma secondo me è tanto, ma ancora non lo possiamo vedere realmente.
È ancora presto?
Secondo me è presto, però magari mi sbaglio. Io credo che fra, insomma, 2 anni avremo veramente dei racconti, insomma, anche se cioè, ci vuole tempo per capire quello che... anche il trauma, no? Io credo che le nuove generazioni, i ragazzi soprattutto, ce lo potranno raccontare il trauma, che forse per loro è stato il più grande, che hanno vissuto loro, ma hanno bisogno di tempo.
Sì. Assolutamente questo è vero. E concludiamo questa nostra chiacchierata ricordando che la cinquina dei finalisti del premio Strega sarà proclamata il 10 giugno a Benevento. Naturalmente vinca il migliore, ma speriamo che sia femmina.
Ringraziamo
Teresa Ciabatti, lo ricordiamo, finalista al premio Strega 2021 con il romanzo Sembrava bellezza, edito da Mondadori. Grazie di essere stata con noi a Radio Immagina.
Grazie a te, a presto, ciao.
Adesso vi ricordiamo come sempre che i nostri podcast sono disponibili sul nostro sito immagina.eu, sulla app di Radio Immagina e sulle principali piattaforme di podcast. Adesso il punto sulla situazione drammatica in Medio Oriente con Emanuele Fiano, intervistato da Stefano Cargelli. Un saluto da Carla Attianese.
Radio Immagina.